credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Vogliamo aprire il nostro programma odierno oggi parlando di un convegno che si terrà domani dal titolo Il lato oscuro della rete, la sfida di Ulisse oggi, varcare il virtuale. Questa conferenza dibattito che si terrà presso la sede della Federazione Nazionale Stampa Italiana in corso Vittorio Emanuele II 349 qui a Roma vede come ospiti Fabio Ghioni, primo hacker d'Italia tra i massimi esperti di sicurezza informatica al mondo, e Fausta Speranza, giornalista della Radio Vaticana, vicepresidente dell'Unione Cattolica della Stampa Italiana. Benvenuta in trasmissione.
Grazie Rosario, a te, grazie dell'attenzione a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, intanto io vorrei partire proprio da Ulisse. Perché la scelta di questo personaggio mitologico?
Allora, perché Ulisse da sempre, noi lo ricordiamo con i versi di Omero, è il simbolo della conoscenza, della curiosità. Ai tempi di Omero, Ulisse doveva varcare i confini fisici, o meglio, voleva varcare tra noto e ignoto. Poi nei secoli ci sono state tante letture e interpretazioni. Ricordo quella nel Medioevo di Dante, che fa invece di Ulisse un esploratore, diciamo così, dell'animo umano. Quindi lì i confini sono tra vizi e virtù. E poi arriviamo al Novecento, anche se, ripeto, potrebbero essere tante altre letture di Ulisse, ma insomma colpisce quella del Novecento di Joyce, che vede nell'Ulisse invece il prototipo dell'uomo che va oltre il conscio. Quindi lì i confini da varcare sono tra sogno e realtà. Oggi, siccome siamo nel mondo virtuale, nel mondo digitale, nel mondo globalizzato, nel mondo della rete, di web, di internet, dove appunto il digitale ha creato un mondo virtuale, dunque mi sembra che in questo momento la sfida di Ulisse oggi, diciamo così, Ulisse poi è sempre nell'animo umano, la sfida sia oggi quella di varcare questa soglia tra il reale, per come lo conosciamo, quindi fisicità, mondo reale, e virtuale, che è un qualcosa di ancora assolutamente poco conosciuto anche per ciò che significa nella nostra vita.
Questo sconfinamento nel ciò che è ignoto in campo appunto virtuale, come dicevi, comporta in realtà una serie di interrogativi molto inquietanti. Io ho letto un po' il vostro comunicato stampa, ma in effetti tutte le domande, per quanto noi abbiamo la sensazione che internet sia un territorio appunto sconfinato e di assoluta libertà, è proprio così?
Ecco, bisogna capirsi sul concetto di libertà. Innanzitutto diciamo che non c'è nessuna intenzione di demonizzare, nessuna tecnologia va mai demonizzata, ogni società ha fatto i conti con qualche tecnologia, quella di oggi con cui fare conti è quella del digitale e dunque la realtà di internet, del web e del mondo di cui stiamo parlando. Non c'è nulla da demonizzare, anche perché si tratta di qualcosa che ha anche avvicinato gli uomini, ha anche sorpassato i limiti di spazio e di tempo, e quindi internet è una grandissima opportunità per l'umanità. però, come tutta la tecnologia, ha anche il suo, diciamo, lato oscuro, tu ne accennavi, che è proprio la scelta del titolo. Perché? Perché quello che noi sappiamo di internet è che appunto ci mette in connessione con, per esempio, l'amico che sta in Australia in tempo reale, e, oppure ci dà l'accesso a una biblioteca uguale che sta dall'altra parte dell'emisfero. Tutte cose belle e assolutamente positive, però appunto c'è un mondo che non conosciamo. Facciamo degli esempi. Quando noi siamo connessi al computer e ci arriva l'avviso di un service provider di una installazione di un sistema aggiornato, tutti noi facciamo questo esperimento, a volte succede 15-16 volte al giorno, anche di più, anche di meno, a seconda di quanto siamo connessi al computer. Ecco, lì che cosa scatta? Scatta che il service provider che si mette in comunicazione con la macchina, che cosa comunica? Allora, sicuramente serve a compensare il baco, in termine digitale significa il difetto di quel sistema, no? Quindi ci installa un programma migliore sotto quel punto di vista, però la macchina comunica, quindi non sappiamo quali dati può andarsi a prendere questa macchina. Oppure gli interrogativi sono tanti, adesso si parla tanto di social network, no? E i social network raccolgono tutti i dati personali, ma chi gestisce questi dati? Qualcuno di noi ha mai conosciuto una persona che ti dice io lavoro per Facebook, tanto per nominarne uno, ma ci sarebbe Twitter o altri? Chiaramente no, nessuno dichiara di lavorare per Facebook, ma non perché ci sia qualcosa di illecito o di illegale eccetera, ma perché chiaramente chi lavora per Facebook gestisce una serie di dati. Poi sappiamo per esempio che Facebook lavora anche censurando qualcosa, perché giustamente non vuole che ci siano messaggi troppo violenti eccetera eccetera. Allora si tratta di agenzie terze che gestiscono questo servizio di controllo e censura, quindi chi ha in mano questi dati, che sono dati personali e anche dati sensibili? O per esempio quando ci connettiamo in wifi, bello, bellissimo, adesso anche alcuni parchi a Roma, o chiunque di noi fa esperienza in un aeroporto, oppure è assolutamente molto facilitato anche perché il wifi è gratuito e quindi ci si connette, anche lì si è connessi con il mondo, bello, bellissimo, ma ci sono sistemi di sicurezza o il nostro computer è particolarmente esposto? Credo che la risposta sia, Fabio Ghioni domani al convegno la darà con molta più competenza di me, ma la risposta è no, non ci sono sistemi che ti danno la sicurezza quando sei in wifi. Dunque qual è il punto? Il punto è avere il senso critico, avere la consapevolezza di quello che quello a cui ci si espone, tutto qua, senza demonizzare nulla. Dunque un uso, tutte le tecnologie in ogni epoca sono stati, come dire, un salto in avanti, la tecnologia è un'accelerata, e poi però bisogna stargli dietro, credo sempre e soltanto con la consapevolezza, il senso critico, saperne un po' di più.
Forse bisogna anche interrogarsi se esista una etica in internet. D'altronde la tua presenza appunto come vicepresidente dell'UCSI in qualche modo richiama anche a questo.
Esatto, allora innanzitutto certo sono mezzi, è una tecnologia, e c'è sempre il discorso dell'uso che se ne fa di questa tecnologia. Sicuramente senso critico, consapevolezza, maggiore competenza, diciamo così, sono una via per cercare una maggiore eticità, no? Che significa poi un uso consapevole e rispettoso del mezzo. A questo proposito io direi che il punto fondamentale è capire in che modo internet possa essere libera, perché fino adesso ci piace molto l'idea che internet sia la libertà, ma è possibile senza se e senza ma questo significa però che la criminalità può spadroneggiare su internet, significa per esempio che il terrorismo può avere un'arma mostruosamente forte attraverso il cyber world. Quindi si tratta di capire in che modo, come dire, gestire e anche avere il coraggio, credo, di usare questa parola, cioè il controllo per internet, perché invece non ci piace l'idea, diciamo, di controllare, perché ci sa di censura. Attualmente 60 governi al mondo fanno censura su internet, basta nominare la Cina, l'Iran e tanti altri paesi. Non è questo, ma tra questo e il Far West e la terra di nessuno forse si può ipotizzare. A me ha colpito molto, incontrando Fabio Ghioni per un progetto particolare al Parlamento Europeo, mi ha colpito molto che lui, hacker, massimo esperto di sicurezza informatica al mondo, diciamo così un innamorato del digitale, dica da esperto ci vuole un controllo.
Grazie Fausta Speranza di essere stata con noi.
Grazie a voi.
E adesso andiamo idealmente a teatro, lo facciamo per andare a vedere uno spettacolo che è al Teatro Ghione fino al prossimo 18 marzo, dal titolo Mamma, sei sempre nei miei pensieri. Spostati.
Grazie, scusami, ci tenevo. Tu stavi giustamente facendo una pausa di riflessione e io mi sono inserita terrorizzata che me l'avessi tagliato.
Assolutamente no, mi sembra che sia la parte più significativa di quel titolo.
Grazie mille.
Avrete riconosciuto Cinzia Leone, che è con noi al telefono e che è appunto la protagonista di questo spettacolo teatrale, autrice del testo insieme a Fabio Mureddu. Vuole un po' raccontare perché ha deciso di parlare della figura della madre.
Bravo, della figura della madre. In realtà non è mia madre, non è la madre di nessuno, è la mammità. È il senso proprio della mamma nel mondo, proprio come forza straordinariamente creatrice, no? E rinnovatrice continua, quindi, perché mamma è sempre con noi, mamma è dentro di noi, mamma c'è. Come Dio nelle piazzole delle autostrade, no? Quindi una certezza in questo senso.
Sì, ed è una presenza ingombrante proprio come quei tir.
Una presenza, sì, ingombrante, ma al tempo stesso assolutamente fondamentale, certo. Perché noi cresciamo sull'esempio di mamma. E proprio per questo noi impariamo ad amare attraverso l'amore di mamma, quindi a un certo punto bisogna riuscire a capire dove finiscono i pensieri di mamma e dove cominciano i nostri. Quindi quello spostati ha esattamente questo significato, cioè la richiesta da parte nostra di spostarsi a mamma per poi capire che in realtà non è lei che deve spostarsi perché sta benissimo dov'è, siamo noi che ci dobbiamo spostare per crescere. E quella è la parte più difficile, però ci si arriva con gran fatica, ci si arriva anche con molta riflessione, un gran lavoro su se stessi, però ci si arriva e finalmente a quel punto si vede mamma per quello che è e la si ama. Veramente.
Non che si smetta di essere figli, vero?
Perché... No, assolutamente, ma sì, ma a quel punto si diventa figli cresciuti e mamma diventa una mamma che non è più soltanto una mamma, ma è anche e soprattutto una donna. Quindi è una restituzione di identità a tutte e due le figure, cioè una mamma che appunto diventa una mamma ma nella quale è possibile scorgere una donna da parte nostra. Quindi scatta una compressione, un'identificazione lucida, maggiore, in cui riesce a capire dove è lei e dove siamo noi, che donna è lei e che donna grazie a lei siamo diventati noi. Quindi ecco, non è un tradimento lo spostati, grazie di averlo sottolineato, è solo uno scatto di crescita.
Esatto, mi sembra che il suo testo voglia proprio parlare di un processo di maturazione, del difficilissimo compito di diventare adulti.
Esattamente, anche perché mamma parla dentro di noi, noi abbiamo la voce dell'amore di mamma, riecheggia dentro di noi ad ogni piezo spinto, quando ti vai a comprare il maglioncino e dici quanto mi piace, mo me lo compro, riecheggia la voce di mamma, guarda, sta attenta, controlla il tessuto, tra una settimana se non lo butti. Quindi no, la voce di mamma parla come attraverso il cordone auricolare che mamma posiziona al posto del cordone ombelicale non appena ci viene tagliato. Quindi parlerà, è un pezzo, infatti il contratto si chiama riposseduta dalla voce di mamma, night and day, 24 ore su 24, senza limiti, ma soprattutto senza scatto alla risposta.
Lo spettacolo sarà, dicevamo, in scena al Teatro Ghione fino al prossimo 18 marzo,
sì.
E dopodiché va in tournée.
Dopodiché vado, io sono già in tournée in realtà, con questo spettacolo sono già stata in tournée, continuerò, gli spettacoli ovviamente hanno una vita abbastanza lunga, grazie al cielo, visto che è molto lungo anche scriverli, maturarli, pensarli, farsi venire l'idea, focalizzare un punto che possa essere importante non solo per sé ma anche per gli altri. Quindi, perché poi questo è il vero obiettivo, certo, della scrittura, trovare, certo, un luogo di identificazione che comune a tutti, che serva poi come grande stimolazione dialettica per tutti, per crescere, per capire, per questa è la funzione dell'arte.
E quindi, le persone che hanno visto il suo spettacolo le dicono di aver provato appunto questa identificazione con le cose che diceva, che ha trasmesso
tutti,
loro?
Tutti, è uno spettacolo dove si ride molto, alla fine inevitabilmente per onestà si piange, e sì, tutti vengono, tornano con la propria madre, perché in realtà è uno spettacolo per le mamme, molto più che per le figlie, perché poi la mamma capisce il proprio rapporto con la madre, ed è per questo che il punto focale è la voce dell'amore della prima madre, divenne la voce dell'amore della prima figlia, che poi tornerà ad essere inevitabilmente la voce dell'amore della seconda madre.
Quindi certo, questa ogni figlia voce diventerà una madre. Per cui
esattamente, avrà la stessa voce dentro della propria madre.
Certo.
Quindi in realtà è l'eredità di questa voce che si trasmette attraverso tutte le ere, dal protozoico che è l'era primordiale, perché io parto da lì per focalizzare bene e localizzare il punto di partenza della madre, dal brodo primordiale, domandandomi appunto, brodo, noi veniamo dal brodo. Sì, ma chi ha messo su sto brodo? Chi è che ha messo su sto primo brodo primordiale? Chi lo può aver messo su un brodo? Mamma, la prima mamma, mamma primordiale, mamma quando ancora manco la chiamavano mamma, la chiamavano mammut.
Ecco.
Sai che ci mette da mammut a preparare un brodino per tutta. Quindi
esatto,
insomma parte da lì, parte proprio dalla madre appunto generatrice, che ha questo potere, questa capacità straordinaria di rigenerare vita per l'eternità, un dono ovviamente che ha ricevuto. E quindi questo inevitabile, questa pianificazione della vita alla quale noi non possiamo contrapporre null'altro che la vita.
Io la ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia, grazie soprattutto di parlare di un argomento così serio, perché poi fondamentalmente questi rapporti, appunto questa difficoltà di diventare adulti, creano anche delle difficoltà nelle persone, però a farlo con un sorriso, e credo che questo sia il modo migliore appunto per riuscire a sdrammatizzare e poi a crescere veramente.
Grazie infinite per quello che ha detto, grazie veramente.
Perciò grazie del suo lavoro, e ricordiamo ai nostri ascoltatori, fino al 18 marzo lo spettacolo Mamma sei sempre nei miei pensieri, Spostati di Cinzia.
Grazie,
Leone.
Adoro quella pausa, Spostati. Quindi grazie infinite,
grazie,
buon lavoro a,
lei.
A voi, arrivederci.
Grazie. Arrivederci.
Grazie.
Oggi vogliamo parlare di un'iniziativa che si svolgerà giovedì prossimo, l'8 marzo, all'Auditorio del Massimo, nella zona Eur, dove debutta La Portinaia, una commedia teatrale e musicale di cui sono interpreti Donatella Pompadour e Veronica Logan. E Donatella Pompadour è con noi al telefono. Benvenuta, buongiorno.
Grazie, grazie a voi. Buongiorno a Rosario, buongiorno ai radioascoltatori di Radio Vaticana.
Dunque, questo spettacolo nasce da un'idea di Luisanna Tuti. Vuole raccontarmi un po' che cosa le è successo, una qualcosa che le è successo veramente nella vita?
Sì, esatto. Luisanna Tuti è un'autrice della RAI che ogni mattina per andare al lavoro incontrava la portiera che aveva un rito, quello di prendere il caffè insieme ad alcuni abitanti, alcuni condomini e soprattutto alle ragazze, alle colf, alle badanti degli abitanti dei condomini, prendevano il caffè insieme, si radunavano ogni mattina, c'era questa usanza e si parlava del più e del meno, si parlava delle varie religioni, si parlava dei permessi di soggiorno, si parlava dei figli lontani e dei parenti lontani, e ha pensato di farne un testo teatrale. Questo testo teatrale che poi viene letto da Francesco Smedile del comune di Roma Capitale, e dice: ma la portiera, la portinaia, come si dice a Roma, la portinaia è Roma. Roma che accoglie, che abbraccia le varie etnie, che spesso è pronta a tendere la mano per aiutare il prossimo, a volte trascurando quelli che sono i suoi problemi. E quindi portiamo in scena questo bellissimo spettacolo dove il messaggio è un messaggio di generosità, Roma generosa, di speranza per un futuro migliore, di pace e d'amore.
Lei interpreta proprio il ruolo della portinaia, no? Nello spettacolo.
Io sì, ho questa grande responsabilità. Io rappresento la portinaia e quindi il Roma.
Come si è preparata a questo ruolo così impegnativo?
Ascoltando, immaginandomi Roma. Io ho avuto la fortuna di crescere qui a Roma, anche se sono di origine salentina e ho abitato anche fuori, ma per me Roma è una città magica, non la cambierei per nulla al mondo. E Roma con la sua arte, Roma con i suoi problemi, Roma calda, Roma ironica. Ho pensato a Roma e mi sono messa all'ascolto della storia di queste ragazze di varie etnie. Il mio personaggio è un po' difficile, per assurdo è un personaggio che non può andare né troppo su e né troppo giù, quindi è molto lineare, è molto semplice, deve essere appunto risultare la ragazza della porta accanto nella sua semplicità, e spesso più si è semplice, più si è umili, è più difficile intraprendere un ruolo di questo tipo, nel senso che fare la cattiva o fare estremamente buona è molto facile. Quando sono gli altri che devono uscire e tu sei soltanto un vigile urbano, no? Che metti insieme, insomma, che sei all'incrocio e decidi come la giusta circolazione, insomma, non è facile, ecco.
Ma sono sicuro che il lavoro appunto darà ragione del suo talento e del talento della regista che ha messo insieme questo spettacolo, che è Maddalena De Panfilis, lo ricordiamo.
E la regia di Maddalena, sì.
E che lo spettacolo sarà in scena soltanto giovedì 8 marzo all'Auditorio del Massimo alle 21, ovviamente è la festa della donna, quindi appunto una giornata che vuole celebrare questo spettacolo tutto al femminile, in realtà appunto diretto da una donna, interpretato da donne. E,
sì, ma non per esclusione degli uomini,
certo.
È soltanto un caso, però è molto, anzi l'uomo poi sarà parte fondamentale di questo spettacolo. Volevo ricordare, sì, che l'8 marzo, data unica, è inviti ed è il comune di Roma, è Roma Capitale che invita, quindi si può telefonare fino a lunedì, credo, e si possono prenotare i biglietti gratuitamente al comune. Adesso io non ho a portata di mano il
sì, sì, io ce l'ho,
no?
Adesso lo diamo.
Ah,
sì,
grazie,
quindi per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare lo 06 45 55 34 76. Ripetiamo, 06 45 55 34 76. Appunto, per prenotarsi e accedere quindi gratuitamente allo spettacolo La Portinaia. Grazie a Donatella Pompadour di essere stata in nostra compagnia.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.